4 mattino.
Le 8, 17 minuti e 3 secondi di mercoledì 30 ottobre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi, adesso comincio a seguire, non dico esclusivamente, ma con maggiore intensità le elezioni americane, perché si avvicinano, ormai mancano pochissimi giorni. E oggi c'è una inchiesta che mi ha fatto fare un salto sulla sedia, sul New York Times, che ragiona sulla la parte finale della campagna che sta facendo Trump sui neri e sui latinos, spiegando ai neri e ai latinos che a loro conviene la sua iniziativa per bloccare l'arrivo di nuova immigrazione. Cioè, e sembra che abbia successo, nel senso, adesso non lo so quantificare perché neanche il New York Times lo quantifica, però dice che si registra uno spostamento, che i neri e i latinos sono convinti, come era negli anni 50 quando c'erano gli autobus e la mattina si montava sugli autobus, sono ricordi filmici miei, perché non montavo sugli autobus negli anni 50, che quando c'era una folla alla fermata e si saliva, qualcuno riusciva a salire sull'autobus, la prima cosa che chiedeva era quella di chiudere le porte e impedire agli altri di salire, perché è per non fare te agli altri.
Adesso, per essere chiari, succede lo stesso, ma più pudicamente non lo si dice, cioè tu speri che chiudano le porte, però sì. Non lo dici.
Si urlava all'autista, ti ripeto, ci sono decine di film in bianco e nero su questo: chiudete le porte, basta far entrare le persone. In genere a urlarlo erano quelli che erano entrati per ultimi, capisci, che volevano, certo, avere più spazio. E così Trump sta dicendo ai neri e ai latinos: guardate che a voi conviene, e loro pensano che effettivamente l'arrivo di, a meno che uno non abbia parenti che devono arrivare, ma l'arrivo di nuovi immigrati è un arrivo che non gli fa comodo, e che quindi forse qualche ragione, cioè, insomma, capovolge il, sì, tema per cui i neri e i latini dovrebbero essere favorevolissimi a far venire gente dal Messico e compagnia cantando. Ovviamente sui giornali c'è dell'altro, c'è che ieri l'Iran ha annunciato che aumenterà del 200% le spese militari. Un annuncio analogo era avvenuto, non in queste proporzioni che sono veramente enormi, dalla Corea del Nord, proprio mentre mandava 12.000 militari a combattere in Ucraina, rendendo così già di fatto plasticamente mondiale la guerra, ma questo è un altro discorso. E io, che sono favorevolissimo agli appelli del Papa per il disarmo, a togliere le armi, faccio due riflessioni. Uno, quando il nemico, perché è indubbio che l'Iran, almeno per la collocazione dei nostri paesi, la collocazione occidentale, oltre alla Russia, alla Cina, ma l'Iran e la Corea del Nord sono due paesi così, insomma, in assetto bellico, aumenta le spese militari, viene a combattere nei confini, o minaccia di combattere nei propri confini, mi vengono dei dubbi. I dubbi però non ce li ho su un fatto, che per partecipare alle spese militari, se poi tu alla fine decidi di partecipare alle spese militari, altro argomento molto convincente di Trump, e devi pagare e farle come tutti gli altri, mi rivolgo all'Europa, cioè questa storia che in Europa fanno i furbi e in pochi pagano quella o si adeguano a quel 2% che bisogna investire in spese militari. Non puoi, capito, invocare il Papa per non pagare la tua parte, sì, le spese militari, certo. O fai il paese pacifista, ti avvolgi nella bandiera della pace, arcobaleno, sì, e dici: facciano di me quello che vogliono, quei quelli che mi assalgono. Oppure se invece fai l'altra scelta, e forse sbagli, forse ha ragione il Papa, paga quello che devi pagare.
Sì.
Poi c'è... Dimmi.
No, volevo dirti che a proposito di elezioni americane, no, sai perché? Perché a proposito di elezioni americane, questa mattina il passaggio l'abbiamo già fatto sentire, no? Cioè questa dichiarazione.
Ah, beh, quello è bellissimo, l'ho sentito stamattina, sì. Quello di Biden che se la prende con i seguaci.
Sì,
di,
sì, perché di dato che l'altro giorno al Madison Square Garden.
Faccelo ascoltare.
Sì, adesso accenno solo questo.
Aspetta, prima racconto di che si tratta, scusa, fammi raccontare prima. Che Trump ha definito Porto Rico spazzatura, e, insomma, si è presa con i portoricani e con Porto Rico. Allora Biden, per rispondere, ha detto che spazzatura sono i seguaci di Trump. Sì. Ma farlo sentire, che
sì,
è divertente.
Sì, sentiamo Biden prima quel passaggio. Se ce
just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters.
Sì, l'unica spazzatura che vedo galleggiare sono i sostenitori di Trump. Oh,
i supporter.
Paolo, dato che poi Vance ha detto, il vicepresidente, parole disgustose, attacca la metà del paese, a me mi è venuto in mente questo passaggio del 2006. Vai, Carmelo.
Io sono sicuro che saremo ancora lì. Sapete perché sono sicuro? Perché ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possano votare facendo il proprio disinteresse.
Te lo ricordi naturalmente, no? Questo
ricordo, sì, mi ricordo anche che Berlusconi quelle elezioni le perse, una delle poche elezioni che ha perso, cioè quelle in cui tu dai della spazzatura nel caso di Biden, dei coglioni nel caso di Berlusconi. Ah, dico, ma Biden si è ritirato dalla campagna elettorale, secondo me farebbe bene stare
zitto,
più tranquillo, nel senso, sì, dare della spazzatura agli elettori di Trump può non essere una buona mossa. Poi c'è la polemica al Washington Post, dove Bezos, come sapete perché ne abbiamo già parlato, ha chiesto al giornale di non fare endorsement, e oggi spiega, anzi ieri ha spiegato su lo stesso Washington Post perché ha dato questa indicazione. Dice, ma voi da 50 anni, da quando avete preso l'abitudine, perché lui l'ha comprato recentemente il Washington Post, e dice, prima della mia gestione facevate sempre l'endorsement sempre per lo stesso partito, cioè per 50 anni. Dico, questo non è un endorsement improvviso, dice, sai che coraggio, nessun elettore andrà a votare. Un giornale deve essere sorprendente, può essere, se tu in 50 anni una volta lo fai per l'altro partito, fai una cosa così e sei originale, ma se come mettendolo, come dire, come automatismo fai l'endorsement per quel partito, appare poi un vizio di pigrizia, determinato da un vizio di pigrizia che da una cosa. È un ragionamento, lì è successa una tempesta, Washington Post, 200.000 hanno disdetto l'abbonamento, è stato visto come un caso di trumpismo camuffato, però insomma è un caso interessante. Ma senti, io lo so che tanto a voi della politica estera non ve ne importa niente, cioè agli ascoltatori sì, ma a te proprio pochissimo.
Ah sì,
poco.
Ah beh sì, certo.
Ma, e allora vengo ai casi italiani. I casi italiani ci sono, cioè il giorno dopo delle elezioni, ci sono analisi molto interessanti. Le cose più interessanti le trovate. Sono tre. Due sono nelle risposte dei principali giornali italiani ai lettori. Una di Aldo Cazzullo, che scrive: Andrea Orlando è stato un buon ministro, ma l'evidenza è stato percepito più come un politico romano che come uno spezzino, pur non avendo mai rinnegato le proprie radici. Inoltre Orlando è orgogliosamente un figlio del Partito Comunista e per vincere anche in Liguria ormai bisogna allargare al centro, dialogare con i cattolici, parlare con la società civile. Aldo Cazzullo dice dolcemente delle cose che sono critiche, no? Dice, tu ti presenti, sei percepito come romano. Francesco Merlo invece, integra questo ragionamento spiegando perché è successo il PD di Elly Schlein. Dice: Elly Schlein, che decisamente di sinistra, è sobria ma allegra, mai sopra le righe contro i propri alleati e la propria classe dirigente, è dunque l'opposto non solo di Meloni ma della sinistra romanocentrica, cacicchi e poltrone, che ha l'immagine anche televisiva fracicone perdente della scapigliatura un po' rozza e del pensiero sdrucito. La sinistra che ostenta lo stesso romanesco della Meloni e della destra. Ecco, secondo me i due spiegano bene quello che, per difendere Conte, per difendere il Partito 5 Stelle, Marco Travaglio dice nell'ambito di una campagna del giornale molto vivace, perché Daniela Ranieri, che è una firma di punta bravissima, dice: ora i 5 Stelle lasciano perdere Schlein, devono radicalizzare la loro alterità. Gad Lerner dice: beh, però rompere il fronte antidestra condanna il movimento a un'emorragia di voti, però rivela che nel 2022, cioè le ultime elezioni politiche, lui ha diviso il suo voto, metà l'ha dato ai 5 Stelle, metà al PD, per protesta contro lo sciagurato veto all'alleanza posto da Enrico Letta, lo sciagurato veto. No, ti dicevo, Marco Travaglio invece su Orlando è durissimo, perché dice: ci credo che i 5 Stelle non l'hanno votato, questo è uno scialbo capetto del PD in politica da 35 anni, in Parlamento da 5 legislature. Orlando l'hanno votato solo gli elettori del PD e i loro naturali alleati AVS. Invece Conte, che ha perso anche per colpa di Orlando, ha donato altro sangue per il candidato perfetto per il PD, ma invotabile per i suoi. Gli elettori non sono tutti uguali, quelli del centrodestra del PD, con quello che hanno dovuto inghiottire, digeriscono anche i sassi pur di governare. Quelli del Movimento 5 Stelle no, sono esigenti e cacacazzi. E quindi Orlando, che è brava persona ma incapace di discontinuità rispetto al sistema calcio-materno. L'unica obiezione che faccio a Travaglio, dico: ma perché non le hai dette prima queste cose? Cioè, invece di accanirti a levare i candidati renziani nelle liste, a dare la caccia al renziano, e lo potevi dire subito che Orlando ti appariva un poveraccio, un romano. Io, se fossi Orlando, avrei il modo di rispondere, te lo dico con franchezza. Adesso lui ha avuto questa prova, ha perso per pochi voti, però per esempio a Genova ho visto che l'alleanza di sinistra è andata benissimo, allora lui dovrebbe dimettersi da deputato, restare lì, fare il capo dell'opposizione, cioè togliersi quel paracadute che dà l'impressione di cui parlava Francesco Merlo, di essere un fracicone o rappresentante della sinistra fracicona. E visto che si dovrà eleggere il sindaco di Genova, candidarsi a Genova, lui ha avuto il suo schieramento, una grande maggioranza, rimanere in Liguria, e lui è spezzino, d'accordo, però non è che lì stanno
infatti,
a fare
infatti
differenza.
Non lo voteranno mai, infatti non lo voteranno mai.
No, ti do atto che almeno tu lo dici prima, non fai come Travaglio che lo dice alla fine della campagna elettorale, quello rappresenta la sinistra. Va bene, comunque non mi intrattengo oggi su le cose degli spioni, dell'agenzia dello spionaggio, tranne su un particolare che però mi ha fatto ridere, che il CSM vuole processare la giudice Raineri, sai, quella di cui abbiamo più volte parlato, che chiedeva informazioni sul marito perché fedifrago, che la tradiva. E per la toga si profila incompatibilità ambientale, spunta pure il nome di un grillino, adesso lasciamo perdere, era la magistrata, cioè tutta questa storia va a finire in saccoccia alla poverina che si serviva di questo grandissimo sistema di spionaggio internazionale per sapere dei
che
suoi
finisce,
affari,
diciamo, come... tutto finisce in una storia di presunte corna, che mi sembra una buona rappresentazione del paese alla fine.
Poi mi ha fatto sorridere che è arrivata la perizia su psichiatrica su San Giuliano, che dice che questa vicenda, mentre è arrivato il no del Senato all'uso delle sue chat con la Boccia, quindi un punto a favore di San Giuliano, ammesso che sia ancora in politica, dice che la perizia psichiatrica dice che questo caso Boccia gli ha provocato insonnia e panico legati allo stress, e ci credo bene, sì, cioè, certo. Dopo che passi per questa storia, comunque è molto divertente l'articolo di Cristina Bassi, bravissima, sul giornale, che racconta di questi gravi danni psichici provocati a San Giuliano. E chiudo, scusami, sì. Colpo di tosse. Sulla notizia del giorno è che si è risolto il caso Avetrana. Lì
sì, certo.
I giudici per una serie televisiva ispirata alla vicenda dell'uccisione di Sara Scazzi avevano fatto appunto questa serie televisiva che si chiamava Avetrana, e il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, si è ha chiesto un giudizio alla Disney che sospendessero la serie, anzi la censurassero, sì. E questi poveracci hanno dovuto togliere sì. Poveracci, quelli della Disney Plus non sono sì. Poveracci, hanno dovuto togliere il nome di Avetrana, per cui sì. Compare il manifesto sì. Chi ha visto Sara?
Qui non è Hollywood. Qui non è Hollywood, c'è solo il sottotitolo, praticamente. C'è anche la pubblicità qua su Radio 24. Vabbè, senti, visto che siamo su questo, visto che siamo in termini di spettacolo, fammi fare una piccola precisazione. Quella frase sui portoricani, molti ascoltatori ce lo fanno notare, detta nel comizio al Madison Square Garden, non è stata detta da Trump, ma da un comico che ha fatto un intervento.
Durante quella cosa, bravo, così. Mi eviti una querela da Trump, sì, che sono sempre cose sgradevoli. Bravissimo.
Caro Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao, grazie.
Ci sentiamo
grazie.
Domani. Ciao.
24 mattino.
In quattro giorni ha raggiunto l'obiettivo. Parliamo della raccolta firme per una legge di iniziativa popolare presentata da Azione, il partito guidato da Carlo Calenda e anche da altre forze politiche, per il ritorno del nucleare in Italia. In sostanza, la metto un po' così, no? Un po' semplificata, però la sostanza è questa. Oltre 55.000, anzi, stando al sito del Ministero della Giustizia, dove si illustrano queste cose, siamo a 56.000 firme, con una grande percentuale di giovani, il tutto appunto in quattro giorni dalla presentazione di questa proposta. E dunque il ragionamento sul nucleare è più che mai aperto, soprattutto in una fase nella quale, e lo abbiamo raccontato spesso da questi microfoni, c'è tutta una parte del mondo che si sta rivolgendo o sta tornando al nucleare, da Microsoft che promette il revamping della centrale nucleare di Three Mile Island, Google e Amazon che si accordano per strutturare dei reattori con delle aziende del settore per creare dei reattori modulari che possano servire ad alimentare i data center, e poi costruzioni che vanno avanti nel mondo, dagli Stati Uniti alla Cina e via dicendo. L'Italia e l'Europa possono rinunciarci? Un po' anche questa la domanda di fondo. Giuseppe Zollino, professore di impianti nucleari e gestione dei rifiuti radioattivi all'Università di Padova, responsabile energia e ambiente di Azione. Buongiorno Zollino e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'opportunità.
E Monica Frassoni, presidente dell'Alleanza Europea per l'Efficienza Energetica, ex parlamentare europea. Frassoni, buongiorno anche a lei. Eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, Zollino, partirei da lei perché l'iniziativa è vostra. Se ci dà un'idea di cosa immaginate, cosa è contenuto in questa proposta e perché l'avete presentata.
Sì, mi faccia solo dire una battuta, abbiamo raggiunto la soglia di 50.000, non l'obiettivo, siccome c'è tanto tempo ancora, la raccolta dura 6 mesi, noi puntiamo a numeri molto più alti, siamo sicuri che c'è tanta gente che ce lo farà. L'iniziativa è semplicissima, direi banale, quello che si fa già in molti altri paesi europei, cioè si stabiliscono dei paletti su come si deve procedere per chiedere l'autorizzazione alla costruzione di impianti nucleari. Lo stanno facendo in Polonia e nella Repubblica Ceca per nuove centrali, e hanno già fatto le gare per l'assegnazione dell'incarico al progetto e costruzione. La proposta è molto semplice e si basa su delle considerazioni che sono tutte reperibili sul sito di Azione, condivise con tutti gli altri promotori, che sono molti, come lei ha detto con un termine generico, adesso non andiamo ad elencarli, cito solamente radicali italiani, associazioni come la Fondazione Einaudi e molte altre personalità e associazioni, giovani, i Giovani Blu per esempio, che sono un gruppo di universitari che sostengono il nucleare, nucleare e ragione, l'avvocato dell'atomo, eccetera. Noi diciamo questo, tolto diciamo continuare a usare i combustibili fossili, perché se uno vuole produrre ma tanta energia a basso costo, basta farla quasi tutta a carbone, come fanno la Cina, l'India e come fa in buona parte pure la Germania. Noi assumiamo che abbiamo accettato e abbiamo condiviso tutti quanti la necessità di abbatterle le emissioni. Allora, se vogliamo abbattere le emissioni, sul sito di Azione ci sono i calcoli, i numeri, gli scenari che mostrano in maniera incontrovertibile, e sono mesi, anzi anni, che attendiamo che qualcuno li smentisca coi numeri, che in Italia il mix migliore include circa la metà del fabbisogno da nucleare e il resto da fotovoltaico e quel che si può di eolico. L'alternativa di produrre tutto il fabbisogno di un'Italia priva di emissioni, e tutti i modelli mostrano un forte incremento della domanda elettrica per l'elettrificazione dei consumi, le automobili elettriche, i riscaldamenti elettrici, gli usi domestici elettrici, gli usi industriali elettrici, la produzione di idrogeno. La domanda di energia elettrica più che raddoppia nel 2050 o comunque nel lungo termine. Farlo con solo rinnovabili in Italia è proibitivo. Il mix migliore sotto tutti i punti di vista include una bella fetta di nucleare. Quale nucleare? Quello che c'è, terza generazione, è pulita, sicura, affidabile, lo fanno tutti, lo dobbiamo fare anche noi. Poi quando arriveranno gli altri, le altre tecnologie attualmente in fase di sviluppo, si provvederà eventualmente a considerare pure quelle, ma dobbiamo aspettare che siano commercialmente disponibili. La vera peculiarità della nostra proposta è questa: si parta con il nucleare che c'è. Quando arriverà quell'altro che stiamo sviluppando, lo prenderemo in considerazione. Sì.
Mentre il governo è più proiettato sul nucleare successivo, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche col ministro Gilberto Pichetto Frattin in questa sede. Qualche ascoltatore chiede: ma gli italiani che firmano poi sarebbero favorevoli ad avere una centrale nucleare vicino casa? Io le posso dire questo: guarda, c'è questo sondaggio SVG, vale per quello che vale un sondaggio, abbia pazienza. Oltre alla metà degli italiani sarebbe favorevole alla costruzione dei microreattori, però a 100 km dalla propria abitazione. 100 km comunque sono tanti, quindi poi bisogna vedere se gli dici 30 km che cosa rispondono. Allora, Monica Frassoni, dunque, lei come la vede?
Allora, io penso che sia una cosa estremamente positiva che ci sia stata la presentazione di questa legge, di questa proposta di legge su iniziativa popolare, perché quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno è un dibattito aperto sulla base appunto di numeri e fatti che coinvolga i cittadini. Io sono sicura che se domani noi iniziamo una raccolta di firme che va nella direzione del 100% rinnovabili e efficienza energetica, perché le due cose vanno insieme, avremo esattamente gli stessi risultati. Quindi penso che questo sia importante per avviare un dibattito pubblico che fino adesso, almeno per quello che riguarda il nucleare, non c'è stato. Però mi lasci dire che pensare che a breve termine, cioè nei prossimi 15-20 anni, di avere in Italia ma anche nel mondo una installazione di reattori piccoli o grandi, di terza o quarta generazione, che possono rappresentare una quota significativa della domanda di elettricità riducendo i prezzi, è ad oggi del tutto inverosimile, perché non ci sono delle prospettive realistiche di installazione su vasta scala, nemmeno di reattori di terza generazione. E su questa cosa io vorrei dire qualcosa. Le attuali centrali nucleari sono delle centrali nucleari che sono non solo più pericolose, ma molto inquinanti, e che comunque hanno bisogno di molto tempo per essere costruite. Peraltro il dottor Dozzolino lo sa benissimo, perché lui stesso ha gestito per molti anni la Sogin e sa perfettamente che la questione delle scorie non è stata risolta e presenta notevolissimi rischi. Quindi a me sembra che in questo momento il tema del nucleare si rappresenti una specie di distrazione di massa.
Se posso, Frassoni, persone sulle scorie, al di là questione rischi a parte, comporta dei problemi di collocazione, nel senso che nessuno vuole, le vuole nel proprio territorio, ed è quello forse il problema principale da ormai da
tutti. Sì,
da
ma scusi, non possiamo ridurre, d'accordo, però non possiamo ridurre tutto a una questione di NIMBY. Dobbiamo anche avere un minimo di visione sistemica, e la prospettiva è quella che è quella ad oggi tecnologicamente e anche dal punto di vista della soluzione, o perlomeno di affrontare il tema dei cambiamenti climatici, che è la riduzione della nostra dipendenza dai fossili, ridurre il nostro fabbisogno di energia, ridurre le bollette e magari anche vivere meglio, ci dice che l'investimento più urgente da fare in una situazione di emergenza della crisi climatica non è su qualcosa che forse comincerà a funzionare fra 20 anni, ma su qualcosa che già funziona adesso, che in Italia almeno incontra degli enormi ostacoli, sto parlando delle rinnovabili, ma anche degli investimenti sull'efficienza energetica, in particolare su edifici e su industria, e dunque il tema del nucleare, benissimo discuterlo, ma proprio sulla base dei numeri e sulla base dei costi, perché noi vediamo quello che succede intorno a noi, non mi sembra una soluzione, diciamo così, fattibile entro tempi utili ad affrontare e risolvere la crisi che è in questo momento. Noi dobbiamo adesso ridurre le emissioni, adesso migliorare le bollette dei nostri consumatori, e l'unico modo attraverso il quale noi dobbiamo farlo è attraverso la spinta su rinnovabili ed efficienza. Posso dire una cosa rapidissima su quello che ha detto il mio interlocutore
sul carbone. Però prego, dica così poi faccio rispondere Zollino dopo la pausa.
Sì, grazie. Sulla questione dell'utilizzo del carbone, io vorrei dire che oggi la Cina ha investito in nucleare più che tutti noi messi insieme, e che la Germania l'anno scorso ha utilizzato un livello più basso di carbone degli ultimi 60 anni. Quindi dovremmo anche uscire da una narrazione diciamo così non corretta, e concentrarci su quello che ci serve di fare adesso, ora.
Una pausa e poi la risposta di Zollino.
24 mattino.
Zollino, mi sembra che le osservazioni Frassoni, che lei ha sentito perfettamente, si concentrino molto su quello che è effettivamente un grande tema, cioè i tempi di realizzazione di una centrale, e poi anche su tutto il resto. Prego.
Sì, però scusate, qui bisogna metterci un attimo d'accordo. Io ho detto i numeri stanno tutti scritti a uno sul sito di Azione, condivisi tutti quanti con gli altri promotori. La Monica Frassoni, che saluto, ci conosciamo dai tempi di quando ero a Bruxelles, e continua nella narrativa, che è esclusiva non per pigrizia, perché non si potrebbe fare diversamente, di rappresentare il punto di vista con aggettivi, avverbi e speranze. Qui bisogna metterci i numeri. Nel nostro sito, sul nostro calcolo, ci sono 3 scenari 100% rinnovabili con 3 diverse opzioni e 3 scenari con una quota nucleare. C'è scritto tutto quello che risulta ai nostri calcoli. Se la Frassoni e tutti quelli che continuano a parlare di 100% rinnovabile ci fanno la cortesia di mostrarci i loro numeri, li confrontiamo. Io ve ne dico alcuni. A proposito della narrazione non corretta, lasciamo stare il passato, guardiamo l'attuale. Più attuale di citare i primi 10 mesi del 2024 non c'è, non abbiamo numeri per il futuro. I primi 10 mesi del 2024 la Germania ha prodotto energia elettrica in quantità pari alla quantità che ha prodotto la Francia, solo che la Francia ne ha esportata un bel po' anche in Germania e moltissima in Italia. Bene, la Francia ha prodotto l'energia elettrica emettendo 12 volte meno CO2 per kilowattora della Germania e 10 volte meno CO2 per kilowattora dell'Italia. La Francia è arrivata a questo risultato in 11 anni costruendo una flotta nucleare. La Germania sta battagliando nella cosiddetta Energiewende da oltre 20 anni e ancora produce 12 volte più energia. Le centrali nucleari richiedono tempo, anche un impianto di accumulo a pompaggio richiede tempo. Se non cominciamo a farle non le faremo mai. La storia che ci vogliono 10 anni per costruire una centrale non è un freno a partire, ma una spinta a partire subito. Nel resto del mondo la media sono 7 anni di costruzione. La Cina ne costruisce tantissime, ma comunque il 70% dell'energia è prodotta a carbone e ogni anno l'incremento del carbone in Cina è il triplo dell'incremento delle rinnovabili e anche del nucleare. Purtroppo siamo molto addolorati di questo. Bisogna ridurre le emissioni e i costi. Benissimo. Gli scenari che mostriamo noi dicono che con una quota nucleare e il resto rinnovabili, le emissioni nel ciclo di vita sono nettamente inferiori rispetto a una quota 100% rinnovabile. I costi sono inferiori almeno del 40%. Tutto quello che ha detto Frassoni, io lo sottoscrivo, solo che lei non mi porta i numeri, perché se guardiamo i numeri si convincerà pure lei che bisogna fare il nucleare, ma non solo il nucleare, anche le rinnovabili. Nessuno è contro le rinnovabili, purtroppo i sostenitori delle rinnovabili sono irrazionalmente, questo è un problema, ma davvero di difficoltà di parlare, perché per loro è un dogma il nucleare, non ci stanno. Apprezzo l'apertura di Monica Frassoni, discutiamone, però noi dobbiamo discutere coi numeri. Se io e lei, io dico sì con il nucleare, lei dice no con il nucleare, non risolviamo niente, portiamo i numeri. In Svizzera per costruire un impianto di accumulo a pompaggio, e sai Dio quanti ne servono quando andiamo con le rinnovabili, ci hanno messo 15 anni, non è uno scandalo, ci vogliono 15 anni per fare un lavoro importante. Dobbiamo smettere di pensare che si produce l'energia montando i pannelli sui tetti. I pannelli sui tetti di notte non producono, e quando ne installo due, di notte non producono. E se ne installo 2000, di notte non producono. E 2000 però a luglio producono tanta di quella elettricità che non so che farmene, la butto via. E questo è un costo, è un problema enorme per la rete, perché il prezzo va a zero e nessuno è remunerato.
Allora, Frassoni, dice Zollino, tiri fuori i numeri.
Guardi, di numeri ce ne sono una quantità industriale, effettivamente è vero, e temo però che l'atteggiamento ideologico sia proprio dalla parte dei nuclearisti, perché noi stiamo parlando di un'industria che è in costante declino. Per la prima volta del 2022 è arrivata a meno del 10% dell'output generale di produzione, e per di più oggi come oggi, visto che bisogna parlare di numeri, la capacità fotovoltaica installata nel mondo ha ormai superato di quasi 5 volte quella nucleare. E devo dire la verità, la realtà dei dati mostra che nel 2023 c'è stato un declino di 1 gigawatt della capacità di energia nucleare contro un aumento di 500 e passa gigawatt di solare. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una quota estremamente marginale, e anche in Italia, se domani mattina dovessimo cominciare a costruire tra l'altro centrali di vecchia generazione, questo è uno scoop, io avevo capito che noi fossimo tutti concentrati almeno su qualche innovazione, non su centrali vecchie poco più sviluppate di quelle di Chernobyl, e noi stiamo parlando di centrali nucleari di terza generazione che ci costeranno un sacco di soldi per costruirle, e che per di più dovrebbero, almeno secondo il governo, scusatemi, secondo i calcoli che poi uno deve fare per capire quanta energia queste centrali dovrebbero produrre, il 6% dell'energia, dell'elettricità del nostro paese. Stiamo parlando di una soluzione di fronte ad un aumento esponenziale di tecnologie per le rinnovabili, che obiettivamente io penso che se le rinnovabili fossero esistite negli anni 70, i francesi non avrebbero mai investito in nucleare, anche se dobbiamo ricordare che quei numeri che riguardano la Francia riguardano una tecnologia che esiste dagli anni 70, che è stata ammortizzata ormai da decenni e che è servita soprattutto per finanziare e sviluppare il nucleare militare. Quindi noi dobbiamo confrontare le cose giustamente con i numeri e con i fatti, e non con un atteggiamento giustamente pregiudizialmente ideologico, e su questo io sono assolutamente d'accordo, e di numeri ce ne sono un sacco.
Una cosa che mi incuriosisce questa, ma quindi lei non è pregiudizialmente contraria al nucleare?
Allora, io sono pregiudizialmente contraria ai pregiudizi, e sono dell'idea che dovremmo avanzare sul dibattito sulla base di fatti, e i fatti mi dicono che oggi siamo in emergenza climatica, che dobbiamo investire in adattamento e in riduzione delle emissioni, e che con il nucleare noi stiamo distogliendo risorse che ci aiutano a risolvere i problemi nei prossimi 15 e 20 anni. Se Google, Microsoft eccetera vogliono investire, sì, lo facciano, ma sono soldi loro e non sono soldi pubblici.
Quindi non è contraria, mi sembra di capire. capire in sé, cioè,
no, io sono contraria adesso e penso che sia un'energia insicura. Se poi domani mattina il mio interlocutore o altri scoprono, utilizzando fondi privati almeno per i prossimi decenni, perché ci serve ci servono rinnovabili ed efficienza energetica soprattutto per agire velocemente, io sarei contentissima, figuriamoci.
Zollino, abbiamo un minuto, prego, a chiudere.
Allora, una persona che dice che le centrali di terza generazione sono poco più evolute di quelle di Chernobyl non merita commenti da un punto di vista del nucleare. Vada a studiare, Monica. Allora, il centro comune di ricerca fa vedere che il nucleare di terza generazione è la tecnologia più sicura in assoluto tra tutte le tecnologie energetiche, tutte. Una centrale nucleare da 4 reattori come quella appena ultimata negli Emirati, che galleggiano sul petrolio e il gas, quindi non è che costa di più, altrimenti non l'avrebbero costruita e non ne starebbero costruendo una seconda, per fare la stessa energia con pannelli solari occorrono 60.000 ettari ricoperti di pannelli solari a inseguimento, conti precisi, smentiscano se non sono precisi, e 230.000 ettari disseminati di 3.500 aerogeneratori da 200 metri di altezza. Questi sono gli ambientalisti italiani?
Allora, dobbiamo chiudere. So che Frasoni vorrebbe replicare, però purtroppo il tempo non c'è più. Io vi ringrazio. Vorrei tenere però questo canale aperto, se me lo consentite. Mi sembra che ci sia un, pur con qualche asperità, un equilibrio di dibattito che possiamo mantenere anche per il futuro, perché se dibattito pubblico deve essere, che lo sia e sia come Dio comanda. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, a voi per l'ascolto. Ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata.